Se il Signore ci assisterà, noi faremo delle brevi riflessioni, delle umili riflessioni intorno al tema della lingua, di come la Scrittura ci esorta in più parti, poi specialmente il testo nostro di riferimento sarà il capitolo 3 di Giacomo, i primi 12 versetti, ci esorta a tenere a freno la nostra lingua. E voi sapete, poiché il nostro testo di base sarà quello di Giacomo, voi sapete meglio di me che la lettera di Giacomo, l'epistola di Giacomo, è un severo richiamo alla Chiesa, la Chiesa di tutti i tempi, a vivere una fede sincera, a vivere una fede concreta, a vivere una fede piena di buoni frutti, una fede che possa essere davvero quella che Dio veramente desidera per la sua Chiesa e per tutti i credenti. E noi sappiamo che a un certo punto, quasi nel bel mezzo della sua epistola, appunto nel capitolo 3, nei primi 12 versetti, Giacomo comincia a parlare, a trattare questo tema in modo molto specifico. Comincia a parlare proprio sull'importanza di tenere a freno la nostra lingua. Ora, per lingua noi intenderemo la facoltà che ha l'essere umano di esprimersi attraverso la parola. Ovviamente la Scrittura ci parla anche del membro, ma quello che sottintende, che vuole sottintendere lo spirito, è proprio la facoltà dell'uomo di parlare, la parola, l'espressione, la comunicazione che ha l'essere umano attraverso la parola. Noi sappiamo, e si dice a volte nel mondo, che certe parole fanno più male degli schiaffi, giusto? Perché questo? Perché il dolore fisico è un dolore momentaneo, passeggero. Il dolore invece provocato dalle parole è un dolore più profondo, può essere un dolore morale, può essere un dolore spirituale, e quindi per la sua profondità occorre più tempo per essere somatizzato e soprattutto per passare via. Abbiamo mai pensato al male che possiamo fare con le nostre parole? Abbiamo mai pensato alla potenza distruttrice, a volte, di alcune parole, di come a volte noi utilizziamo la lingua come una forbice tagliente? La Scrittura dice nel libro dei Proverbi, capitolo 12, versetto 18, c'è chi parlando inconsultamente trafigge come spada, ma la lingua dei savi reca guarigione. Cioè, la Scrittura dice, con la lingua l'essere umano può o trafiggere a morte, trafiggere come spada, colpire a morte una persona, ferire profondamente nello spirito, nell'animo, ferire i sentimenti, o addirittura, dice, con la stessa lingua l'uomo può non soltanto recare gioia, ma dice addirittura recare guarigione, cioè fare del bene, guarire l'animo, lo spirito di un'altra persona. Quindi noi dobbiamo comprendere, ed è quello che Giacomo fa in questi 12 versetti che tra poco leggeremo, noi dobbiamo comprendere le potenzialità della nostra lingua e i mali che si celano dietro una lingua che non è controllata dallo spirito. Perché? Perché una volta che siamo coscienti di quello che possiamo fare, di qual è la portata distruttrice a volte delle nostre parole, noi possiamo davvero chinare il nostro capo e dire al Signore: Signore, intervieni. Vogliamo leggere ancora per introduzione un versetto nel libro dei Proverbi, Proverbi capitolo 12, versetto 13, dove lo Spirito ci sofferma ancora a volte sulla gravità dei peccati della lingua e delle parole. Proverbi 12, versetto 13. Lo Spirito dice: nel peccato delle labbra sta un'insidia funesta, ma il giusto uscirà dalla distretta. La Scrittura parla proprio del peccato delle labbra, del peccato che noi commettiamo con le parole. E questi peccati che noi commettiamo a volte con le parole, a volte, fratelli, vi voglio portare a riflettere su questo, la nostra bocca è molto più veloce del nostro pensiero. Il peccato delle labbra possiede, da questo versetto possiamo comprendere, possiede due caratteristiche tremende. Abbiamo letto, è insidioso. Qualcosa che è insidiosa, è qualcosa che letteralmente rivela troppo tardi la sua pericolosità. Qualcosa di insidioso, è qualcosa che apparentemente sembra normale, sembra innocuo, e noi lo lasciamo passare via. Molto dopo rivela la sua reale gravità. E a volte noi diciamo delle parole, o lasciamo passare delle parole nella nostra mente, nel nostro cuore, che apparentemente sembrano innocue, ma poi, fratelli cari, e questo ve lo dico per esperienza personale, quelle parole che noi abbiamo lasciato passare nella nostra mente e nel nostro cuore generano dei danni, scavano dei pozzi così profondi dentro di noi, e noi saremo costretti poi dopo a mangiarne i frutti amari. Sono insidiosi i peccati della bocca, delle labbra. Seconda caratteristica negativa: non soltanto sono insidiosi, ma sono funesti. Qualcosa che è funesto è qualcosa che arreca un lutto, che arreca un dolore indescrivibile. Abbiamo detto che a volte molte parole uccidono più della bomba atomica, commettono delle stragi. Due caratteristiche terribili e una conseguenza ancora più terribile. I peccati delle labbra sono paragonati ad una distretta dalla quale il giusto deve essere liberato. Se avete letto bene, così dice la scrittura. Che cos'è la distretta? La distretta è una condizione così difficile, così complicata, dalla quale una persona deve essere liberata soltanto. E infatti il Signore in questo versetto abbiamo visto che dona la protezione ai suoi figlioli, al giusto. Il giusto sarà liberato dalla trappola, dalle insidie, dai danni funesti della lingua. Questo è tutto quello che noi possiamo commettere con la nostra bocca. E allora, considerando questo, e tornando a Giacomo, adesso scenderemo nel testo di riferimento, domandiamoci perché questo uomo di Dio, scrivendo questa epistola così importante, così forte per certi versi, all'improvviso incomincia a parlare in modo specificato della lingua e di come bisogna tenere a freno la lingua umana. Perché sente il bisogno, a un certo punto, specialmente nel capitolo 3, di parlare dell'importanza di tenere a freno la nostra lingua? Perché questo tema, il tenere a freno la lingua e la pericolosità della lingua, è strettamente collegato al tema centrale di tutta l'epistola. Perché? Perché una fede che si poggia non su una fede che non ha opere, una fede che è schiava di tante carnalità, e Giacomo ne parla nella sua epistola, nel capitolo 4, una fede così ridotta è una fede che si poggia soltanto sulle chiacchiere, una fede che fa chiacchiere, nella quale la lingua ha il predominio. Quindi il tema della lingua e il tema del tenere a freno la lingua è strettamente collegato a tutto il tema che Giacomo sta narrando nella sua, che sta, diciamo, spiegando e rivelando nella sua epistola. Infatti, leggiamo questo versetto, Giacomo capitolo 1, versetto 26, vediamo come il tema, diciamo, della lingua, oltre a essere narrato, trattato specificatamente nel capitolo 3, viene un po' trattato e ripreso qua e là nella stessa epistola. Giacomo 1,26. Se uno pensa di essere religioso, dice l'apostolo, e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il cuore suo, la religione di quel tale è vana. Qua lo Spirito Santo sta parlando appunto della lingua come strumento di autoseduzione. Se tu pensi di essere religioso, e per religioso qui intende un devoto, cioè una persona che ovviamente pia, timorosa di Dio e che serve Dio, non religioso nel senso negativo che conosciamo noi, cioè di ipocrita, se tu pensi di essere religioso, dice Giacomo, ma la tua lingua non è tenuta a freno e ti seduce continuamente, ah come sono bravo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma sono bravissimo, la tua religione, dice l'apostolo, è qualcosa di vano. La lingua tua viene usata come strumento di autoseduzione. Ancora, capitolo 4, sempre dell'Epistola, versetto 1. Donde vengono le guerre, le contese fra di voi? Non egli da questo, cioè dalle vostre voluttà che guerreggiano nelle vostre membra? Le contese, questi credenti contendevano, litigavano tra di loro. La loro lingua veniva utilizzata non per adorare Dio, ma per disputare, per contendere tra di loro. Perché? Perché erano dei carnali. Ancora, capitolo 5, versetto 9. Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati. Ecco, il giudice alla porta. Ancora la lingua come strumento di maldicenza. Vedete come l'apostolo riprende questo tema in tutta la sua epistola. Non soltanto, ma a volte l'apostolo analizza proprio certe forme di carnalità che erano presenti nei suoi ascoltatori, in coloro ai quali era indirizzata l'epistola, proprio riportando alcuni discorsi, alcune parole che queste persone dicevano tra di loro. Per esempio, Giacomo 2, versetto 3. Dice lo Spirito: e voi avete riguardo a quello che veste splendidamente e gli dite, sottolineiamolo, gli dite, tu siedi qui in un posto onorevole, e al povero dite, sottolineiamolo ancora, tu stattene là in piedi o siedi a piedi del mio sgabello. Ecco, la lingua ancora utilizzata come strumento di discriminazione tra fratelli e riguardi personali. Giacomo sta riprendendo proprio i ragionamenti che attraverso le loro bocche questi credenti facevano gli uni contro gli altri. Giacomo 4, versetto 13, ancora, un altro ragionamento che viene ripreso dall'apostolo. Dice: ed ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che avverrà domani. Che cos'è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quello. Ancora la lingua utilizzata come strumento di vanto, come strumento di millanteria. Vedremo successivamente che cos'è il vanto, che cos'è la millanteria. Quindi possiamo dire che questo tema permea questa epistola, si trova in tutta questa epistola, perché la fede, una fede falsa, una fede che non dà i frutti che Dio vuole che essa deve dare, una fede che non opera, che non fa dell'opera sua, della volontà di Dio, il suo punto di riferimento, una fede così è una fede fatta di chiacchiere, una fede formata da parole vane, una fede dove le persone non vogliono ascoltare, ma vogliono parlare, parlare e parlare. Infatti, stesso Giacomo dirà: non ci siano tra di voi, adesso lo leggeremo, molti a far da maestri, ma ogni uomo sia pronto ad ascoltare. Una fede che non è la fede di Dio, ma è una brutta imitazione, è una fede che poco ascolterà, ma parlerà molto, anche se magari non parlerà apertamente, ma parlerà dentro, perché noi abbiamo la capacità, lo vedremo più avanti, noi abbiamo la capacità anche di parlare dentro, di parlare nel nostro cuore, di parlare nel nostro animo. Allora, facendo questa introduzione, adesso entriamo nel testo di riferimento e quindi leggiamo il capitolo 3 dell'Epistola di Giacomo, i primi 12 versetti. Ecco il versetto che vi citavo prima. Fratelli miei, non siete molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti falliamo in molte cose. Se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi guidiamo anche tutto quanto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da fieri venti, sono dirette da un piccolissimo timone dovunque vuole l'impulso di chi le governa. Così anche la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco che grande foresta incendia. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posto con me fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la ruota della vita ed è infiammata dalla genna. Ogni sorta di fiere di uccelli, di rettili, di animali marini si doma ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male senza posa, è piena di mortifero veleno. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. La fonte getta essa dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico fare olive o una vite fichi? Neppure può una fonte salata dare acqua dolce. Quindi una volta considerata in sommità che cosa può fare la nostra lingua e come sono terribili i peccati della lingua, noi dobbiamo renderci conto che essa deve essere domata, deve essere controllata, deve essere frenata. E Giacomo, dal versetto 1 di questo capitolo 3 fino al versetto 5, prima parte del versetto 5, Giacomo rivela una prima potenzialità disastrosa della lingua umana che non è stata sottomessa al Signore. La lingua, questa prima potenzialità è questa, la lingua è capace di condizionare tutto il nostro corpo e di guidare tutto il nostro corpo. Infatti Giacomo, entrando in questo tema, dice proprio questo, abbiamo letto nel versetto 1, fratelli miei, non siate molto a far da maestri. Questo non vuol dire che nella Chiesa non ci devono essere gli insegnanti, assolutamente. Ma l'Apostolo vuole dire una cosa molto importante. Vuole dire che il vero maestro, cioè colui che ha l'autorità davvero da Dio di insegnare, non è quello che parla sempre, ma anzi è quello che riesce a tenere a freno la sua lingua. E riuscendo a tenere a freno la sua lingua, riesce a tenere a freno tutto il suo corpo. Questo è l'uomo che può insegnare, che ha da Dio l'autorità di insegnare, perché quello che dice lo fa anche nella sua vita. Dice l'Apostolo, se uno non falla nel parlare, questo versetto mi ha sempre colpito, se uno non sbaglia nel parlare, esse è un uomo perfetto, cioè un uomo compiuto, no che non sbaglia mai, ma compiuto, capace, badate bene, di tenere a freno tutto il proprio corpo. Perché il nostro corpo non ci risponde? Perché è così ribelle? Che cosa dobbiamo fare? Ci siamo mai chiesti, Signore, ma cosa devo fare per far ubbidire il mio corpo a quello che sento, a quello che credo, a quello che leggo nella Scrittura? Ovviamente ci sono tante altre cose che dobbiamo fare, ma l'Apostolo dice qui una cosa molto importante. Devi concentrarti sulla tua lingua. Non pensare forse a tante cose eclatanti. Restringi un attimo il campo sulla tua lingua. Perché? Perché essa è capace di condizionare il tuo corpo, è capace di guidare il tuo corpo. Questa è la sua potenzialità, una delle sue potenzialità. E infatti Giacomo spiega questo fatto con tre metafore, con tre paragoni molto importanti. Il cavallo e il morso, abbiamo letto, la nave e il timone, e il fuoco e la foresta. Tutte cose grandi, tutte cose molto grandi, che possono essere guidate, condizionate da cose molto piccole. Il morso per il cavallo, il timone per la nave, il fuoco per la foresta. Giusto? Ma la cosa che è importante notare in questa successione di queste tre metafore è proprio come Giacomo, dalla prima alla terza, analizza il problema, la forza della lingua, guardandola prima da un punto di vista esterno e poi da un punto di vista interno. Nella prima metafora, Giacomo dice, spiega soltanto come la lingua riesce a condizionare il corpo, il morso in bocca ad un cavallo. Il morso riesce a condizionare tutto il corpo del cavallo. Attraverso il morso l'uomo riesce a guidare tutto il corpo del cavallo. Secondo, nel caso invece del timone e della nave, l'Apostolo fa un'aggiunta in più. E infatti, attraverso questa metafora, l'Apostolo ci spiega quale sia la forza spirituale che si trova dietro la lingua e che permette al nostro corpo di obbedirle. Infatti, nella mia versione è scritto, quando Giacomo affronta questa metafora, dice ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da feri venti, sono dirette da un piccolissimo timone dovunque vuole l'impulso di chi le governa. Nel testo originario, questo termine, l'impulso, lo troviamo soltanto un'altra volta nel Nuovo Testamento, in Atti capitolo 14, versetto 5, dove viene narrato del moto che la folla di gentili giudei fecero contro Paolo e Barnaba a Iconio, mentre loro predicavano il Vangelo, perché volevano lapidarli. La folla fece questo sussulto contro questi due apostoli, e questi due apostoli furono costretti ad andare via. È lo stesso termine utilizzato qui. Infatti, nella mia versione è tradotto impulso, ma questo termine indica proprio un assalto violento, un impulso violento. E nell'ultima metafora, parlando del fuoco e parlando della foresta, l'Apostolo spiega di che natura è questo impulso violento che accende la lingua e che permette al corpo di sottomettersi ad essa. È il vanto. Cosa dice l'Apostolo? Vedete un piccolo fuoco che grande foresta incende. Scusate, versetto 5. Così anche la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco che grande foresta incendia. La forza spirituale che si trova dietro la lingua, dietro la nostra capacità di parlare e che fa obbedire il corpo a essa stessa è il vanto, il vantarsi. È qualcosa alla quale noi non possiamo rinunciare. Vantarci. Avete mai provato a considerare tutte le volte nei nostri discorsi, quando parliamo con i fratelli, tutte le volte nelle quali noi, parlando, ci vantiamo? È un desiderio irrefrenabile, è un impulso violento, è qualcosa più forte di noi perché fa parte della nostra natura peccaminosa. Noi sentiamo il bisogno di vantarci e non perdiamo, ve lo dico per esperienza personale, non perdiamo nessuna occasione per poterci vantare. Non soltanto noi ci vantiamo, vantarsi significa mettere fuori, esaltare i propri meriti, presunti o veri, in modo tale da elogiare la propria persona. Ho fatto questo, ho fatto quello, io sono di questo, sono quello. Questo significa vantarsi. Non soltanto noi ci vantiamo, ma anche millantiamo. Millantare significa ingrandire questi vanti di mille volte. Cioè vantarci di cose molto molto più grandi di noi. E questo è qualche cosa, fratelli, che io vi spingo veramente a considerare. Considerate tutte le volte che parlando, semplicemente discutendo anche delle cose più semplici della nostra vita, noi non perdiamo l'occasione per vantarci. O anche noi stessi, anche quando nessuno ci ascolta, anche quando siamo da soli, anche quando per esempio ci troviamo di fronte ad una persona che è visibilmente superiore a noi, magari per cultura, magari per la propria vita trascorsa, noi sentiamo il bisogno di equipararci a lui, di confrontarci e di a volte scavalcarlo, vantarci al di sopra di lui. Questo è qualcosa che a me a volte capita, non so a voi, ma questo è un desiderio irrefrenabile dell'animo umano. L'Apostolo riprende questo tema nel capitolo 4, questi versetti che abbiamo letto prima, li vogliamo rileggere. Capitolo 4, quando parla di quelle persone che dicono domani faremo questo e faremo quello. Capitolo 4, dal versetto 13 in poi, fino al versetto 16. Rileggiamo questi versetti. Ed ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città, vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. Che cos'è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Attenzione qui. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie, dice nella mia versione. Ogni cotal vanto è cattivo. Ovviamente l'Apostolo sta considerando alcuni tra i credenti che erano presenti nella chiesa dove lui sta scrivendo, che trafficavano, commerciavano e si erano dedicati tutta la loro vita, anche la loro vita di fede, al commercio, al traffico, eccetera, eccetera. Però l'Apostolo, oltre a questo, analizza un'espressione, anzi dei modi di parlare, molto comuni, che il mondo utilizza e che a volte utilizziamo anche noi credenti e che sembrano innocui. Domani faremo questo, domani facciamo questo, domani andrò lì, parlerò con quello, farò quest'altro. Sono dei modi che molti di noi, anche io ho utilizzato, sembrano innocui. Ma cosa si cela dietro a questi ragionamenti, dietro a queste parole, dietro a questi discorsi? Cosa abbiamo letto qui? Ogni cotal vanto non è una cosa, non è cattivo. Voi vi vantate con le vostre millanterie. Dietro a questi discorsi si cela, abbiamo visto, il vanto e la millanteria. Perché? Perché fare un discorso simile, parlare così, parlare in questo modo, significa prima di tutto essere convinto di avere potestà sul tempo e sul futuro. Domani faremo questo. E in secondo luogo, essere convinto di avere il controllo di ogni cosa nella propria mano. Andremo in questa città, trafficheremo, andremo di là, faremo questo e torneremo indietro. Mentre invece l'Apostolo dice, finitela con questo vanto, finitela con questo millantare. Voi vi state millantando di cose che non potete fare, perché siete un vapore, perché non siete nulla. Dovreste invece dire, e non soltanto dire, ma crederlo soprattutto col cuore, se vuole il Signore. Dovreste credere, dice l'Apostolo, che la vostra natura non è niente davanti a Dio. Smettiamola col vantarci, smettiamola col millantare. Vedete come questo problema, questo impulso violento del vanto si cela dietro a dei modi di parlare che sembrano innocui. Che sembrano innocui. Voi siete sicuri che tutto quello che dite è sempre tutto giusto? Che dietro a quello che dite si cela sempre un animo semplice, un animo nobile, un animo sincero e schietto? Allora consideriamo bene le nostre vie, consideriamo bene quello che diciamo, non perché dobbiamo avere paura di parlare, ma perché dobbiamo vedere in che posizione stiamo nei confronti del Signore. L'Apostolo dice che questo vanto, questo millantare è cattivo, cioè è dannoso, è qualcosa che fa male. Anche parlare in questo modo fa male. Perché? Perché poi, da questi ragionamenti, da questi modi di parlare, il nostro corpo sarà condizionato. Da questo modo di agire, da questo modo di parlare, il nostro corpo sarà condizionato e sarà portato a obbedire a noi stessi e alla nostra saggezza, e non alla saggezza di Dio. Domani faremo questo e faremo quello. Domani faremo quest'altro e faremo quell'altro. Il nostro corpo obbedirà, si piegherà, si sottometterà a questo modo di parlare, a questo modo di ragionare, e quindi noi saremo noi al centro di tutto. Ecco l'impulso violento dell'orgoglio, ecco l'impulso di questo timoniere che guida il timone e che vuole e fa andare la nave dove vuole lui. Allora immaginiamo di seguire un attimo il ragionamento che sta facendo Giacomo. Immaginiamo di immedesimarci in questo ragionamento. Pensiamo di essere dei trafficanti, di essere dei commercianti. Io mi sono immedesimato in questo ragionamento e di fare dei buoni propositi nella nostra mente. Domani andrò in quella città e farò questo e farò quest'altro. Senza chiamare in causa il Signore, senza sottometterci alla volontà del Signore, senza considerare che la nostra vita è un vapore che subito scompare, seguiamo questo ragionamento. Adesso pensiamo, nel caso in cui trovassimo degli ostacoli, che cosa accadrebbe? Noi siamo partiti e abbiamo detto domani faremo questo, e il nostro corpo obbedisce alla nostra mente, alle nostre parole. Nel caso in cui trovassimo degli ostacoli, che cosa accadrebbe nel nostro cuore? Io mi arrabbierei. Io ho fatto un progetto, devo fare questo, questo e quello, mi capita un ostacolo, mi capita un imprevisto, proprio a me doveva capitare. L'ira, giusto? Adesso immaginiamo, per esempio, che qualche cosa che noi abbiamo previsto sfugge dal nostro controllo. Io mi sentirei preoccupato, mi sentirei ansioso. Ma com'è? Ho previsto tutte le cose, ho calcolato tutte le variabili, adesso che cosa sta succedendo? Non capisco più niente. Immaginiamo ancora che non riuscissimo a portare a termine il compito o comunque lo scopo che ci eravamo prefissi. Che cosa nascerebbe nel nostro cuore? Lo sconforto, la frustrazione. Vedete come seguire certi ragionamenti, seguire la nostra lingua, seguire certi pensieri ci portano poi a fare una caduta completamente libera nel peccato, e vedete quanti peccati si aggiungono a questo principio che abbiamo visto adesso del vanto e della millanteria. Peccati su peccati che sconvolgono il nostro cuore: l'ansia, la tristezza, lo sconforto, lo scoraggiamento. Questi sono peccati che stanno nel nostro cuore. E sono peccati che il Signore non vuole che alberghino nel nostro cuore. Non pensiamo che i peccati siano soltanto quelli evidenti, tragici, che possiamo notare nei telegiornali, eccetera, eccetera. Anche questi sono peccati. Anche un cuore in preda allo sconforto è qualcosa che Dio non approva. Anche un cuore purtroppo frustrato. Anche un cuore che ansioso, in preda alla paura, è qualcosa che Dio non approva. Siete mai stati ansiosi? Siete mai stati frustrati perché il vostro progetto a un certo punto si è bloccato? Il Signore non vuole tutto questo. Ma per risolvere questo bisogna andare al monte. La tua lingua, come ha ragionato? Il tuo cuore, come ha parlato davanti a me? Hai considerato veramente che tu non sei nulla? Hai messo davvero la tua fiducia in me, che sono il Dio di tutto e anche il tuo Dio? Abbiamo detto che la lingua non soltanto si vanta, ma si vanta anche di grandi cose, abbiamo detto, lo dice la scrittura. Vedete come il vanto e la millanteria vengono messe assieme. Si vanta di grandi cose. Quante volte ci siamo vantati di cose di cui non abbiamo avuto nessun merito? Sapete, a volte si fa per essere simpatici o anche per essere apprezzati, ingigantire un po' magari un nostro racconto nel quale siamo stati protagonisti, ma ingigantiamo un po' alcuni dettagli. Perché? Perché vogliamo essere simpatici, perché vogliamo essere apprezzati, perché non vogliamo che le persone ci giudichino di poco, di buono, di buono a nulla. Sempre questo impulso irrefrenabile di vantarsi, impulso irrefrenabile di essere al di sopra, di avere il plauso e la gloria di tutti. Allora, come si fa a risolvere questo problema? Come si fa a frenare una lingua in preda a questo impulso così irrefrenabile, scusate il gioco di parole? Qual è l'antidoto per un cuore che si vanta, per un cuore che millanta? E badate bene, la lingua è soltanto l'espressione di quello che c'è nel cuore, poi lo vedremo più avanti. Quello che noi diciamo è soltanto il risultato di quello che c'è dentro. Allora, come si fa a poter frenare una lingua in preda a questo fuoco così irrefrenabile come il vanto, come il desiderio di inorgoglirsi, di mettersi al di sopra degli altri? Con l'umiltà. L'unico antidoto capace di bloccare questo impulso è un altro impulso, anche questo irrefrenabile, ma che viene dalla natura di Dio, cioè l'umiltà. Leggiamo Romani capitolo 12, versetto 16, versetti che conosciamo benissimo. Romani 12, versetto 16. Abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma bellissimo questa parte del versetto, ma lasciatevi attirare dalle umili, non vi stimate savi da voi stessi. Guardate bene che quando si parla di sentimenti cristiani, si fa sempre quasi riferimento all'umiltà. Abbiate uno stesso sentimento, dice l'Apostolo. Come si fa a preservare l'unità della fede, l'unità tra i credenti di una Chiesa, che abbiamo proprio ascoltato in questi giorni? Come si fa? Qual è quella cosa che ci tiene insieme e non ci permette, oltre alla pace dello Spirito, eccetera, eccetera, e non ci permette di soverchiare l'uno contro l'altro, di mettersi l'uno sopra l'altro? È l'umiltà. Ma cosa dice la Scrittura? Dice, lasciatevi attirare dalle cose umili. La Scrittura sta dicendo, come le cose belle, le cose grandi, le cose alte attraggono l'uomo, chi non è attratto dalle cose grandi, dalle cose alte, dalle cose profonde, dalle cose maestose? Quando vediamo le cattedrali, quando vediamo i grandi palazzi, il nostro animo umano è attratto da queste grandezze. Ebbene, dice l'Apostolo Paolo, ora nella fede deve essere il contrario. Come prima noi ci lasciavamo attirare dalle cose grandi, perché nel nostro cuore c'era il bisogno di andare in alto, adesso dice l'Apostolo Paolo, lasciatevi attirare dalle cose umili, perché anche le cose umili hanno una bellezza. Anche le cose umili hanno una bellezza e attraggono. Anche le cose umili attraggono, posseggono una bellezza che è la bellezza di Dio. Perché Dio è un Dio maestoso, ma umile di cuore, che si è lasciato attirare dalle cose umili. Egli ci ha salvato. Non eravamo nessuno. Eravamo nessuno. Non eravamo nessuno. Eppure egli ha avuto stima delle cose che non sono. I suoi occhi avrebbero potuto guardare i sapienti di questa terra, avrebbero potuto guardare i saggi di questa terra, avrebbero potuto compiacersi dei più grandi, le più grandi menti di questo mondo, eppure lui si è lasciato attirare, per usare un termine, diciamo così, umano, si è lasciato attirare dalle cose umili, perché il suo cuore è un cuore umile. L'umiltà è qualcosa che viene soltanto dalla natura di Dio. Vi ricordate cosa dice il Signore Gesù? Dice: imparate da me. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 29. Imparate da me. Prendete su di voi il mio giogo, perché io sono mansueto e umile di cuore. E sta parlando un uomo che aveva il cuore di Dio. Che ha il cuore di Dio. Io sono umile di cuore. E quando lui entra a Gerusalemme, nella profezia che riguarda proprio l'entrata del re in Gerusalemme, il momento in cui il re doveva essere esaltato, questa cosa, questo versetto mi ha mandato in crisi, cioè nel momento in cui il re doveva entrare nel suo popolo, essere apprezzato, esaltato, dice Zaccaria: ecco il tuo re, umile, monta su un puledro d'asina. Lui non ha scelto grandi festeggiamenti, ma non per farsi vedere umile, ma perché lui era umile, è umile. E allora dice il Signore: volete tenere a freno la vostra lingua? Volete non cedere a questo impulso irrefrenabile di inorgoglirvi? Cedete all'impulso irrefrenabile di abbassarvi. Ma questo impulso viene dalla natura del Signore Gesù Cristo. È quella natura che dà questo impulso. È questo nuovo timoniere che deve mettersi a guidare il timone della nostra bocca. Che il Signore possa davvero benedirci con queste parole. La prossima settimana vedremo una seconda potenzialità disastrosa della lingua. Vi prego di pregare per me e soprattutto di pregare per queste meditazioni. Amen.